Buonasera a tutti voi che siete all'ascolto, io sono Francesco Pompiglio, c'è Michele in regia, di fronte a me invece il nostro Ascanio Vitale, Ascanio Energy Manager, direttore di Stop CO2, una società specializzata in progetti di risparmio energetico, fonti rinnovabili e bioarchitettura, ex responsabile energia per Greenpeace e WWF, collaboratore anche del Fatto Quotidiano, no? Attraverso il blog. Ascanio, l'argomento di oggi è enorme e riguarda le smart city. Ora, intanto il termine smart, no? Smart city, probabilmente tanti di coloro che sono all'ascolto hanno già sentito parlare, no, di questa cosa. Smart vuol dire intelligente, fondamentalmente, no? Ma che cosa sono allora le smart city?
Sì, buonasera a tutti. Innanzitutto, il termine smart city è un termine, un cappello che prende un ambito enorme. In realtà non si parla di città in termini stretti, ma di un nuovo paradigma di sviluppo, una specie di cappello di cornice che comprende tutta una serie di dimensioni di vita, dalla vita in casa, alla vita in ufficio, al trasporto, l'utilizzo dei servizi, ma la stessa governance, per cui un sistema di regolamentazioni, così come l'illuminazione, l'energia, i rifiuti, l'acqua e così via, cioè tutte le varie, i vari aspetti della nostra vita quotidiana, che sia residenziale, commerciale, industriale, vengono raccolti sotto il termine smart city nel momento in cui vi è una tonalità di fondo, un tono di fondo, una linea di fondo che connette tutti questi aspetti della vita secondo un modello di vita sostenibile e di inclusione, che è un termine molto generico che approfondiremo.
Possiamo dire che è un po' un ottimizzare anche le risorse che abbiamo, i consumi che abbiamo, insomma il problema di oggi o i problemi che abbiamo oggi derivano per esempio, non so, dal fatto che sprechiamo parecchie risorse, no? Io non penso soltanto al cibo ma anche all'energia che viene utilizzata male, più volte con te abbiamo parlato per esempio di dispersione termica, no? Case che vengono riscaldate ma la maggior parte del calore va fuori e quindi non viene a nostro beneficio, per cui nel concetto di smart city c'è tutto questo, penso al traffico per esempio, alla razionalizzazione del traffico.
Certo. Ci sono delle soluzioni all'interno del modello di Smart City che hanno un'influenza diretta sui consumi, sull'impatto ambientale, sulle dispersioni e così via. Ce ne sono altri che invece riguardano semplicemente la creazione di servizi e la immissione di intelligenza all'interno di servizi già esistenti, quindi una sorta di interazione sia sensoriale che a livello di software, che ti permette di avere una visione più accurata del tuo modello di consumo e quindi di comportarti di conseguenza. Quindi in quel caso l'effetto, diciamo, è indiretto, perché invece di comportare un cambio tecnologico che in sé porta una maggiore efficienza, porta un cambio di stile di vita che in un secondo momento, secondariamente, di conseguenza comporta minori dispersioni.
Allora, una delle frasi che va più di moda a questo periodo è l'Europa che ce lo chiede. L'Europa ci chiede delle cose, noi purtroppo no, o per fortuna dobbiamo farle. Ti leggo però il titolo di un giornale online, Il Cambiamento, che dice: Smart City, il nuovo modello di città sostenibile proposto dall'Unione Europea. Che vuol dire proposto? Cioè, diciamo, sono tutti i paesi d'Europa che hanno individuato nella Smart City il futuro, la direzione verso cui andare?
Diciamo che l'Europa in questo si sta adeguando e negli ultimi anni si sta adeguando abbastanza in fretta. Vi sono esempi virtuosi un po' in tutto il mondo. Alcune città europee sono all'avanguardia, ma abbiamo esempi anche nella zona del Medio Oriente, negli Emirati Arabi, per esempio, così come in Sud America o negli Stati Uniti. Questi modelli in Europa, diciamo, vengono poi interpretati, perché, come ho detto prima, Smart City in realtà è un paradigma e come tale è interpretabile, è molto vasto.
È una parola troppo grande, insomma, troppo grande come definizione. Definizione, sì. per parlare di un settore solo.
Sì, ed è anche molto semplice chiamare smart qualcosa che in realtà smart non è, come così come un tempo si chiamava green quello che green non era, insomma, quindi diciamo di aperture su questo discorso ve ne sono tante. Quello che è chiaro è che all'interno di un modello sostenibile che ha le sue dovute sfumature e interpretazioni da parte del gruppo dirigenziale e politico, all'interno dell'Europa ogni singolo paese sta localizzando la sua concezione di smart city, e questa è una cosa che ha fatto notare ultimamente anche lo stesso ministro Profumo.
In Italia ce l'abbiamo degli esempi di smart city?
In Italia abbiamo città che cominciano ad adattarsi al modello di smart city, e ovviamente, visto che, come dicevo prima, questo è un modello che investe vari aspetti della nostra vita, gradualmente e singolarmente i singoli settori si stanno adeguando allo smart, e il progetto è quello di includerli sempre di più in un discorso unico.
Allora, riguarda fondamentalmente città di medie dimensioni, dice l'articolo sul cambiamento. Perché città di medie dimensioni? Perché è una dimensione più gestibile, perché è un modello non adattabile alle metropoli come può essere Roma?
Vi sono alcuni aspetti della Smart City che in realtà non dipendono molto dalla dimensione della città, ma più che altro dalla compenetrazione di alcune infrastrutture. Prima tra tutte quella dell'ICT, quella dell'Information Technology, cioè la penetrazione della linea digitale. In Italia in questo abbiamo, diciamo, una buona penetrazione nei centri urbani e una pessima penetrazione nella media europea nelle aree extraurbane dell'infrastruttura digitale. Quindi nel momento in cui l'aura di questa organizzazione sostenibile va a comprendere anche, per esempio, il traffico di commuters, di tutti i pendolari che dalle zone extraurbane si spostano in città, ebbene vi è bisogno di un'interazione che raggiunga anche il centro extraurbano, e quindi non dipende tanto dalla grandezza della singola città quanto dall'infrastruttura che riesce a diffondere questo segnale. È vero anche che nella modellazione, diciamo, più generica della Smart City, in cui si parla di gestioni intelligenti di traffico, quindi di mobilità, così come di gestione dei rifiuti e dei consumi energetici, all'interno di un contesto urbano è molto semplice lavorare su città di medie dimensioni, perché hanno quel giusto compromesso tra uniforme domanda, perché nella statistica dei grandi numeri riesce a, diciamo, ad ammorbidire eventuali picchi di nicchie localizzate nel contesto urbano, e non è troppo grande per poi rendere estremamente difficile l'integrazione di questi servizi.
Facciamo un esempio pratico. A Roma da qualche tempo sono sorte le colonnine, no, di distribuzione dell'energia elettrica, in pratica per mettere la macchina elettrica e ricaricarla, o lo scooter. A parte il problema che è stato segnalato da parecchi, che non vengono rispettati questi parcheggi, no, di fronte alla colonnina elettrica, per cui se ci si parcheggiano due macchine a benzina e occupano lo spazio, chi ha la macchina elettrica non può ricaricare. Ma a parte questo problema pratico, basta per esempio l'inserimento di queste colonnine per fare di Roma una città che sta avviandosi a diventare Smart City, oppure c'è dell'altro?
Le colonnine di ricarica dei veicoli elettrici sono sicuramente uno dei tanti elementi di cui avremo bisogno, perché al di là che si usi un veicolo elettrico, un plug-in, che sia in sharing, in pooling, o sia un'auto individuale, è chiaro che occorre questa infrastruttura. La questione è che non basta la colonnina a rendere smart un sistema di mobilità. Quello che poi approfondiremo col tempo, perché il discorso è molto lungo, il primo discorso, diciamo, per differenziare lo smart dal non smart è la capacità di reagire all'interno di un contesto di raccolta di informazioni. Se io nelle colonnine metto dei sensori che sono capaci di dirmi, per esempio, se il parcheggio è occupato da un'auto che non è in ricarica, oppure che viene utilizzato di più in una certa colonnina in una zona rispetto ad altre, quindi c'è magari un bisogno maggiore di altre colonnine nello stesso posto per soddisfare il servizio, ecco, questo è un contesto smart. Quindi la colonnina in sé è soltanto un elemento base, ma una concentrazione di intelligenza, di informazione, quindi di tecnologia capace di darmi del feedback, quello rende smart la colonnina elettrica.
A Stoccolma, per esempio, una delle città che stanno investendo in questo progetto, no? C'è una collaborazione con l'IBM, per cui è stato realizzato un programma di rilevamento degli ingressi in città, che prevede l'addebito di pedaggi al momento del passaggio dei veicoli attraverso 18 punti di controllo durante le ore di punta dei giorni feriali, in pratica per limitare il traffico. È uno studio condotto a 3 anni dall'entrata in vigore, no, di questi rilevatori, dice che il traffico è diminuito del 18% e le emissioni del 12%. No. Questo è un intervento, diciamo, come dire, volto a limitare praticamente, no, il traffico all'interno della città. Può essere questo considerato a tutti gli effetti un intervento di Smart City?
Come ti ripeto, è un paradigma, quindi il singolo elemento ha senso nel momento in cui lo inserisci in un contesto. È chiaro che il controllo del traffico, la congestion charge, così come le zone a traffico limitato, sono il primo passo per una mobilità sostenibile, perché il nostro modello, diciamo, di arrivo è quello di una città in cui, soprattutto nella zona del centro, dove vi è una forte attività urbana e quindi si possono fare tante cose utilizzando mezzi pubblici, spostandosi a piedi, utilizzando un sistema di mobilità più sostenibile, bisogna allontanare il vecchio concetto dell'auto utilizzato come mezzo individuale anche per le brevi distanze, e quindi cominciare a limitarlo ed educare le persone. La congestion charge è il primo degli aspetti della governance che possono cominciare, come dicevo prima, a influire indirettamente sui consumi, perché inserisco un contesto regolamentativo e di conseguenza modifico il modello di consumo dei cittadini.
Quello che è certo però mi sembra che comunque, diciamo, bisogna guardare in faccia il problema, no? Per esempio in una città come Roma il problema del traffico è evidente, no? C'è la hanno tutti sotto gli occhi. La ZTL, secondo te, è un provvedimento che va in questa direzione? È sufficiente? Oppure, sempre ricordando ovviamente quello che tu hai detto, cioè che devono essere tutti provvedimenti integrati, però ci stiamo andando verso questa direzione? Magari qualcuno dice, c'è la ZTL, un passo l'abbiamo fatto.
E il passo è molto, è relativamente molto piccolo, perché in realtà nella ZTL poi hanno accesso tante categorie, tra cui anche residenti, per cui il traffico cala molto. È vero che all'interno dei contesti urbani vi è una media nazionale di circa 2/3 all'interno delle città di traffico proveniente da fuori città e 1/3 in realtà dei veri residenti. Quello che è vero è che la ZTL può avere senso nel momento in cui si investe all'interno della ZTL in un trasporto pubblico più efficiente, in una limitazione al traffico nelle zone più urbanizzate, così come nella gestione dei parcheggi all'esterno di queste zone, per evitare che la gente poi entri nella ZTL per lasciare l'auto e quindi avere una maggiore comodità, ma contribuire maggiormente al consumo,
quindi,
di strade.
Quindi fare una ZTL però poi tagliare i fondi per il trasporto pubblico è una contraddizione, cioè si blocca il sistema di smart city, no?
Assolutamente, questo il discorso è molto complesso e ha come base fondamentale una governance che sia integrata, che sia concepita fin dall'inizio per analizzare tutti gli aspetti in maniera parallela. Se cominciamo a lavorare solo su un singolo settore, magari con grandi investimenti, con grande efficacia, e poi gli altri non vengono penalizzati dalla concentrazione su un singolo settore, si vedrà che poi il singolo servizio funziona, ma non avendo un'integrazione nel contesto procura uno spostamento a livello di servizi, di comportamenti e di modelli di consumo che non necessariamente poi vanno a fare il vero obiettivo della smart, cioè di calare i consumi, di rendere più efficace, più efficiente e più vivibile l'ambiente urbano.
Nel discorso che tu fai mi sembra, diciamo, prioritaria l'importanza di chi in qualche modo, no, rende armonico questo passaggio, cioè di chi lo coordina, no? Il solito problema di strategia che qua abbiamo ripetuto più volte. Chi è che dovrebbe fare, chi sarebbe lo stratega di queste smart city?
In Italia abbiamo un complesso sistema di deleghe che fa in modo che tanti aspetti delle smart city poi siano distribuite le competenze tra vari enti, per cui alcune competenze sulle strade sono delegate alle province e altre ai comuni, la regione ha la delega per energia, anche sui rifiuti, ma poi la passa ai comuni e così via. Quindi nel momento in cui bisogna ragionare su un unico modello di interconnessione di questi servizi, in Italia o si fa un discorso di riforma a base di questi sistemi di competenze, almeno diciamo, io non voglio ora mettere una proposta di carattere amministrativo perché non voglio scendere in questo discorso, però è chiaro che o un ente che coordina tutto o la semplificazione delle competenze e quindi toglierle ai singoli comuni, alle regioni, e fare un sistema più efficiente e organico è molto importante. Ripeto, discutere di generazione distribuita, e lo facciamo in tanti da molti anni, quando Enel e Terna, la vecchia compagnia nazionale oggi privatizzata ma continua a avere una partecipazione nazionale, e la società che gestisce la distribuzione ad alta tensione del backbone, della linea principale di distribuzione energetica nazionale, non ha senso di parlare di generazione distribuita se si continua a investire sui grossi canali di comunicazione ad alta tensione elettrica. È un discorso che funziona nel momento in cui si comincia a investire sulle reti a bassa tensione, per fare in modo che sia più semplice scambiarsi energia tra un'abitazione e un'altra all'interno di un contesto urbano, addirittura tra un comune e un altro.
Il concetto di smart city com'è in relazione, per esempio, ai grandi argomenti di cui si parla oggi? Non lo so, crisi del lavoro, la smart city genera lavoro, toglie posti di lavoro?
Genera tanto lavoro perché crea dei servizi aggiuntivi che vanno a sommarsi a quelli esistenti in una gestione più sostenibile, per cui sale l'occupazione, sale il tenore di vita del cittadino e se adottato nella maniera corretta scende il costo nascosto, cioè i costi sociali e ambientali di gestione urbana, così come il costo della bolletta della singola azienda o del singolo residente.
Ma potrebbero sorgere nuovi lavori, figure di lavoro nuove, il lavoro si potrebbe spostare da una parte all'altra, perché ci sono dei settori che per esempio sono in crisi, no? Quello del commercio, quello della vendita delle auto con la flessione, no, che abbiamo conosciuto, più alta dagli anni 50, per cui diciamo ci sono dei settori che stanno pagando, no, lo scotto di questa crisi. Ma nascono nuovi lavori, la produzione si trasforma, che tipo di posti di lavoro ci aspettano nella smart city?
Questa è quella che io più volte dicevo, è una rivoluzione che ci investirà che lo vogliamo o no, quindi forse la cosa migliore è, nel momento dell'ineluttabilità della necessità di una riconversione al modello di consumo, la partecipazione attiva da parte di tutti i soggetti interessati, quindi sia delle aziende che del governo che gli stessi cittadini, potrà aiutarci a modellare questo nuovo paradigma in maniera che non danneggi nessuno. È ovvio che all'interno della transizione vi sono dei settori che dovranno per forza modificare il loro modello. Ti faccio un esempio: la catena della chimica industriale oggi in Italia non si può continuare a parlare di salvare in Sardegna come a Venezia il ciclo del PVC, perché è un materiale estremamente tossico che richiede energia e utilizzo di materiali estremamente tossici sia durante la produzione che durante l'utilizzo, perché vi è il rilascio di sostanze pericolose, così come nello smaltimento. Un modello del genere all'interno di un discorso smart, di modello di economia sostenibile, queste aziende devono essere riconvertite. Questo non significa far perdere il posto di lavoro a coloro che lavorano in queste aziende, ma far investire alla società per cambiare il tipo di prodotto, perché la chimica rimane importante in un discorso anche di modello sostenibile, però deve lavorare su prodotti diversi, prodotti chimici diversi.
Quindi diciamo l'orizzonte non è fosco, nel senso che sono licenziamenti, chiusure, eccetera, ma c'è una riconversione, i posti di lavoro servono, anzi ne serviranno di più ad ascoltare le tue parole.
Certo, perché... ho fatto l'esempio la settimana scorsa di come Fiat potrebbe investire mantenendo la produzione di motori invece che sui veicoli, sui cogeneratori. Quello è un sistema per mantenere l'impianto industriale, l'occupazione, addirittura aumentarla, perché ovviamente si acquistano fette di mercato che oggi sono minoritarie, e pur però spostando il modello di consumo verso un elemento più efficiente.
Tu hai detto che lo vogliamo o no, comunque dobbiamo andare verso questo modello, perché il modello attuale non è più sostenibile, quindi prima ci prepariamo e meglio è. Naturalmente, come ci prepariamo noi cittadini, ce lo racconterai tra poco.
Assolutamente sì.
Smart City, città intelligenti, una rivoluzione che siamo costretti a fare, no? Volente o nolente. Ascanio, che cosa possiamo fare per prepararci a questa rivoluzione noi cittadini, aspettando la grande strategia, il coordinamento necessario? Ma noi cosa facciamo?
La Smart City è un paradigma che si sviluppa su tanti nodi. Uno di questi è l'amministrazione, che per prima deve cominciare, sia quella locale che quella nazionale, devono cominciare ad adattare un nuovo mercato e accompagnare la transizione, soprattutto per quanto riguarda il reparto industriale. Da parte del singolo cittadino c'è ovviamente il famoso end user, cioè è l'ultima delle catene, in realtà non meno importante, anzi è una delle più importanti di tutto il sistema Smart City. Quindi chiunque in casa può cominciare a integrare i propri servizi per adattare e per migliorare il proprio modello di consumo, per cui i famosi retrofitting energetici: se si installa un sistema di climatizzazione a pompa di calore, una nuova caldaia, nuova concezione, bene, oltre a cambiare il generatore, va bene anche integrare un sistema intelligente per un utilizzo migliore del generatore stesso. Quindi faccio un esempio tra tanti: recentemente è stato sviluppato un termostato intelligente che si chiama Nest, e viene da uno degli ideatori dell'iPod, quindi una persona che ha sviluppato non solo un nuovo elemento tecnologico, ma ha lavorato anche sull'interfaccia utente. Quindi è molto semplice da usare, ma è un termostato intelligente che, invece di dire dalle ore tot alle ore tot riscaldami casa, anche se non c'è nessuno in casa, quel termostato riesce a rilevare la presenza delle persone, per cui si abitua ai ritmi incostanti durante la settimana o durante il mese o durante le stagioni, e sa prevedere se una persona sta arrivando a casa o no, e può essere addirittura controllato a distanza. Quindi nel momento in cui si ha una variazione straordinaria del proprio comportamento, si può evitare di far accendere il generatore e riscaldare una casa vuota.
Quindi praticamente la casa si adatta al nostro ritmo, per quanto irregolare esso sia, e quindi la riscalda soltanto quando ci siamo. Quando non ci siamo non abbiamo necessità di avere la casa calda. Questo si traduce in risparmio sulla bolletta, ma ricordiamolo sempre: il risparmio sulla bolletta è uno dei vantaggi, un vantaggio diretto, no, sulle nostre tasche. Però il vantaggio indiretto, no, parliamo di costi nascosti, parliamo anche di vantaggi nascosti, è l'impatto ambientale, per esempio, cioè meno inquinamento.
Sì, un più alto benessere, un più alto tenore di vita per i cittadini all'interno di contesti urbani che stanno degradandosi sempre di più. Invece questa spinta tecnologica dovrebbe aiutare il contesto urbano a diventare più sostenibile. Quindi al di là della bolletta che il singolo paga, vi è un discorso non solo di risparmio a livello comune, per cui cala la tariffa sui rifiuti, cala la bolletta nazionale, i soldi che vengono utilizzati per il trattamento, per la manutenzione di strade, del tessuto urbano pubblico, ma c'è anche un aumento di tenore di vita che comporta effetti indiretti che non possono essere valutati economicamente. Un più alto benessere, una più alta compenetrazione del telelavoro, per esempio, permetterebbe a persone, pensionati o disoccupati, in contesti dove è difficile andare a ricreare un contesto in breve termine, un contesto produttivo, possono collegarsi e a distanza contribuire a creare nuova forza lavoro distribuita e più sostenibile.
Tu prima dicevi il lato amministrativo si deve muovere per primo, perché ovviamente è quello, no, che dà l'impulso. Però dall'altra parte, no, invece dal basso, se aumentasse la massa critica di coloro che per esempio orientano i propri consumi verso questa direzione, orientano per esempio il proprio modo di muoversi, no, e quindi rinunciano magari alla macchina per spostarsi o con i mezzi pubblici o con la bici, la crescita di questa massa critica in qualche modo può arrivare a livello, diciamo, non dico di obbligare, però di mostrare la direzione anche all'amministrazione.
Sì, ci sono dei casi, diciamo, in cui questa modifica dal basso è stata molto rapida, ha avuto un influsso diretto e molto efficace sul comparto produttivo.
Per esempio?
Ti parlo, per esempio, dell'acquisto di prodotti alimentari, la nascita dei gas, così come la reazione e l'informazione che si è sviluppata negli ultimi 15 anni sugli OGM ha fatto spostare intere fette di mercato e il comparto produttivo, le grandi aziende che vendevano, per esempio, prodotti OGM o la grande distribuzione si sta adattando. Cominciando a vendere prodotti con la filiera corta certificata, così come prodotti senza OGM. In questo caso la modifica di prodotto è stata molto, molto rapida, è stata indotta più dalla domanda che dallo stesso contesto regolamentativo. In altri casi, per esempio nel caso del traffico, se tutti cominciamo a prendere la bicicletta, indubbiamente il traffico cala, ma non è detto che l'amministrazione risponda in tempi diciamo ugualmente brevi nell'adattamento del mezzo pubblico, e quindi un investimento in maggiori efficienze del trasporto pubblico vista la maggiore richiesta. Purtroppo in alcuni casi questi tempi di risposta dipendono dalla volontà politica e non soltanto dalla reazione della...
Tu al momento la volontà politica come la vedi? Io ieri leggevo un articolo nel quale si diceva che in Danimarca hanno appena varato una autostrada per le biciclette, cioè solo per le bici, di 17 chilometri, che in realtà però rientra in un progetto più grande di una serie di reti autostradali solo per le bici, rientra in un investimento, diciamo, cospicuo ma concreto per spostare, no, per rendere più comodo andare al lavoro in bicicletta avendo una strada dedicata. Ora, un'idea del genere in Italia non si sente, perché ovviamente già facciamo fatica ad avere delle piste ciclabili, però come la vedi in questo momento, no, la situazione, che ne so, dal punto di vista proprio politico, amministrativo, cioè ci stiamo andando o stiamo fermi?
Io vedo una maggiore consapevolezza e coscienza dei benefici di sistemi smart integrati nelle amministrazioni pubbliche. Ci sono tante città come Napoli, come Genova, come Bari, che si stanno adattando con delibere comunali e aprono il discorso ad investimenti sia europei che nazionali che imprenditoria per fare in modo di creare servizi integrati.
Quindi in quel caso però parliamo dell'interessamento diretto del comune, della città, quindi, che ne so, appunto, per i vari esempi che tu hai fatto, no? È la città di Napoli che si sta muovendo per...
Certo, è la città di Napoli che si sta aprendo a un intervento esterno e dovrebbe in teoria anche muoversi per. Nel secondo caso, diciamo, ci sono delle resistenze dovute anche a una strutturazione del sistema economico attuale, cioè col patto di stabilità molti comuni non riescono a investire le cifre che vorrebbero, hanno i fondi bloccati e sono impossibilitati a investire. Ecco perché è stato introdotto recentemente dal Ministero dell'Università e della Ricerca una serie di bandi che tramuta i fondi europei per le smart city in bandi pubblici per fare in modo di creare dei consorsi sia con partecipazione sia privata che pubblica, per fare in modo di integrare questi servizi all'interno delle realtà urbane e fare in modo da muovere degli investimenti che in altri modi non sarebbero possibili.
Smart city e crescita economica sono due opposti oppure possono andare di pari passo?
Sono stati concepiti fin dall'inizio per essere un discorso parallelo, cioè una transizione non può essere vista come una cosa negativa. Una transizione, diciamo, verso un modello sostenibile è una transizione che di per sé implicitamente e intrinsecamente comporta un calo dei costi sociali ed ambientali. Quindi di per sé per la comunità è un risparmio, è un guadagno e quindi un miglioramento del tenore di vita e del costo della vita. Direttamente, diciamo, il lavoro che si deve fare a livello regolamentativo è rendere queste transizioni nel piccolo, nel breve termine e all'interno delle singole nicchie una transizione conveniente per realtà diciamo incluse in questa transizione. Quindi ritorno all'esempio della Fiat: se il discorso di Marchionne è io torno in Italia, se mi date degli incentivi come mi ridanno in Brasile, bene, l'incentivo io sono anche d'accordo a darlo, ma lo dovrei dare per fare in modo che l'industria si adatti a un sistema di nuovo modello sostenibile di produzione, quindi mi fa risparmiare soldi, io l'incentivo lo investo sulla società privata per fare in modo da calare i miei costi ambientali e sociali.
Quindi tradotto l'incentivo non sarebbe dato per riavviare il mercato tradizionale delle auto, ma sarebbe dato nel momento in cui la Fiat si impegna, d'altra parte, a diciamo operare questa riconversione, cioè a investire anche lei nella società.
Certo, è da lì che nasce la ricchezza nella riconversione. Si creano nuove figure lavorative, si riciclano le attuali formandole per il nuovo sistema produttivo, e all'interno di quella, nell'integrazione dei sistemi, nascono nuove figure che vanno a creare quella sinergia tra i vari comparti produttivi che fa in modo da calare il famoso costo sociale.
Ma allora, siccome siamo in chiusura, ma una battuta vista così, allora la definizione di crescita economica non è un po' troppo semplice? Cioè, in realtà forse ci guadagniamo di più della crescita economica investendo nelle smart city.
Infatti il discorso della decrescita felice in realtà è un discorso un po' più complesso di quello che sembra. Non è detto che il PIL debba necessariamente scendere nel momento in cui ci si sposta verso un modello sostenibile. Calano le dispersioni, per cui intrinsecamente facciamo calare il PIL, ma è vero che si possono creare nuove circolazioni monetarie da nuovi servizi cosiddetti leggeri, che non hanno un impatto positivo invece che negativo sul sistema economico nazionale.
Quindi non solo crescita economica, non solo soldi praticamente, ma benessere, no? Una volta era uscito il bill, poi si è un po' perso, hanno fatto degli esperimenti in Inghilterra, ma si è un po' perso sto benessere, perché è un po' difficile calcolarlo con dei test, no? Come si fa a dire se uno sta meglio o peggio tramite delle domande?
Beh, è vero anche che all'interno del contesto di Smart City stanno cominciando a nascere degli indicatori di benessere, di compartecipazione, della multiculturalità, della orizzontalità, del raggiungimento dei servizi e così via, che poi alla fine sono degli indici di benessere sociale.
Mi sembra comunque
scegliere quelli giusti.
Mi sembra comunque che il concetto di Smart City sia veramente enorme, no? Quindi bisogna scendere poi nei vari settori. Ci accompagni tu in questo viaggio nelle prossime puntate?
Certamente.
Per adesso ti ringrazio e ti saluto. Grazie a Scagno Vitale.
Grazie a voi.